Il granaio della memoria.
Alors voilà, il y a deux choses. La difficulté de cette notion de non luogo, c'est que ça renvoie à un donné empirique et en même temps ça n'est pas une notion empirique.
Il granaio della memoria tenta questa settimana un viaggio in quei luoghi che luoghi non sono.
Il m'a semblé qu'il y avait dans les sociétés actuelles de plus en plus d'espaces qui ne correspondaient pas à cette définition du lieu.
Era la voce di Marc Auger quella ascoltata poco fa, l'antropologo ed etnologo francese al quale dobbiamo almeno due neologismi. Il primo è quello appena pronunciato di non luogo, il secondo invece è quello di surmodernità, intesa come uno sviluppo ulteriore della postmodernità. Sono entrambe creazioni lessicali che testimoniano del tentativo di Marc Auger di capire, di descrivere, di spiegare il mondo così come si presentava alla fine degli anni Ottanta e all'inizio dei Novanta. Un mondo senza più un muro a separare l'est dall'ovest, sempre più internazionalizzato e globalizzato, sempre più informato e interconnesso. Ed era partita da lontano l'esplorazione del mondo di Marc Auger, dall'Africa e dalle sue cosiddette società primitive, che l'avevano occupato all'inizio della carriera di etnologo e antropologo e che gli avevano fornito gli strumenti e i metodi di indagine che avrebbe poi applicato alle società contemporanee, altamente civilizzate, evolute ed occidentali. Anche perché, a ben vedere, l'oggetto indagato dall'antropologo è unico e universale.
Le métier d'anthropologue, a mon avis, se définit d'abord par son objet intellectuel.
Il mestiere dell'antropologo, secondo me, si definisce innanzitutto sulla base del suo oggetto intellettuale, ovvero la relazione. Non possiamo pensare all'individuo solo. C'è sempre una relazione anche minima con gli altri. E questa relazione è quella che l'etnologo studia, ma che studia, ovviamente, nel suo contesto. Il contesto può essere quello a lui più vicino, come il villaggio, la regione, la nazione, o un contesto ancora più vasto, come accade oggi, ovvero il mondo intero.
La relazione come unico oggetto intellettuale dell'antropologia, studiata nelle società ristrette e compartimentate dell'Africa profonda, oppure in quello che sembrava stesse diventando un villaggio globale, ovvero la Francia e l'Europa, così come Marc Auger le vedeva all'inizio degli anni 90.
Je crois que dans notre village planétaire, il y a plusieurs terres de personnes. Il n'y a plus de terres inconnues.
Credo che nel nostro villaggio globale ci siano molte terre di nessuno. Non ci sono più delle terre sconosciute, ma ci sono delle terre di solitudine. Solo che queste solitudini sono mescolate le une alle altre. Quando siamo in un mezzo di trasporto che ci conduce da un luogo ad un altro, il più delle volte siamo soli, perché coloro che sono al nostro fianco sono come assenti. Noi non abbiamo relazioni con loro. La moltiplicazione degli spazi dove non si ha alcuna relazione simbolica, sociale, necessaria, può apparire come appunto terra di nessuno. Sono degli spazi dove le solitudini sono addizionate, sono contigue, si toccano senza incontrarsi.
Non l'ho ancora detto, ma i frammenti sonori che riproducono il pensiero, la voce di Marc Auger, sono tratti da una serie di interviste che la Rete 2 della RSI aveva registrato nel 1993, che è l'anno successivo alla pubblicazione di Non-lieu, Introduction à une anthropologie de la surmodernité, il saggio, nemmeno troppo voluminoso, nel quale l'antropologo francese introduceva i concetti di surmodernità e di non-luogo. E di quest'ultimo abbiamo appena sentito una prima sintetica definizione, che possiamo ora completare.
La difficoltà di questa nozione di non luogo sta nel fatto che rimanda a un dato empirico, ma allo stesso tempo non è una nozione empirica. Il dato empirico consiste nel moltiplicarsi nel mondo odierno di spazi di comunicazione, di circolazione e di consumo. Per esempio, potrei citare la rete internet, gli aeroporti, gli aerei, i supermercati. Esistono tanti spazi che ora sono assolutamente comuni, naturali, mentre 20 anni fa non erano così noti. E questo passaggio è avvenuto molto velocemente. In una prima approssimazione, il termine non luogo si applica a queste categorie di spazi che si stanno sviluppando nel mondo attuale.
Qualche istante fa Marco Gé sottolineava come l'interesse dell'antropologo è tutto focalizzato sulle relazioni e, aggiungo io, sull'osservazione dell'altro e dell'alterità. La sua stessa voce, però, ha appena precisato che queste relazioni sono sempre scritte in uno spazio fisico, sociale, relazionale e simbolico. Uno spazio che per Auger si era profondamente modificato nel corso del Novecento, un secolo definitivamente urbano, uniformizzante e individualizzante. Una caratteristica questa che l'antropologo descriveva ai microfoni della RSI rispondendo alla domanda seguente. Come si posiziona l'uomo surmoderno rispetto ai luoghi che frequenta?
È difficile dirlo. La risposta penso che debba prendere in considerazione il fenomeno dell'urbanizzazione, che in realtà è un fenomeno di estensione del tessuto urbano e che rende molto spesso difficile la vita degli abitanti. Basti pensare al metrò, ai mezzi di trasporto, alle autostrade che alle 6 del mattino sono già piene di gente. Gente che parte da casa per andare a lavorare e che passa diverse ore al giorno in spazi che non sono nient'altro che un transito.
Ho fin qui cercato di far dire alla voce di Marco Gé che cosa mai potevano essere i non luoghi, perché questi spazi, che per l'antropologo sono connotati dall'assenza di relazioni, di identità e di storia, vorrei cercarli tra le teche della RSI. O almeno vorrei trovare tra i documenti d'archivio delle tracce, dei riflessi, degli echi di questo concetto di non luogo. Un esercizio che, a dire il vero, è un poco azzardato e rischia di cadere nell'anacronismo. Ma un tentativo lo si può fare, prendendo come primo caso di studio il supermercato, ad esempio. Auger lo vede come uno dei non luoghi della surmodernità, dedicato al consumo e generalmente posizionato lontano dai cosiddetti centri storici e a prossimità delle autostrade. Nel supermercato i clienti si aggirano silenziosamente, spingendo ognuno il proprio carrello, servendosi, pesando loro stessi i prodotti che pagheranno rapidamente, porgendo una carta di credito a una cassiera. Tra le teche radiofoniche ritrovo un'analisi precoce delle caratteristiche di quella forma evoluta di supermercato che era stata introdotta nella Svizzera italiana agli inizi degli anni 70. Sto pensando al centro commerciale, altrimenti detto il villaggio di acquisti. Così lo si descriveva durante una puntata di Orizzonti Ticinesi del 1973.
Quando si è trattato di scegliere il sistema di vendite, vale a dire se impostarlo su di un supermercato o su di un centro shopping, per vari motivi abbiamo preferito appunto il centro shopping, il quale in pratica si basa su di un magnete che è costituito dal supermercato, il quale viene poi completato da diversi singoli negozi, piccole boutique specializzate. Il centro shopping è impostato, direi, come una via principale di una qualsiasi città, dove ci sono boutique di diverso genere. Lì vengono raggruppati sotto lo stesso tetto, quindi c'è, accanto alla possibilità di acquistare tutto, c'è la facilità di raggiungere ogni singolo negozio, diciamo, in brevissimo tempo. Non solo, ma in caso di cattivo tempo, per esempio, non ci si bagna, si acquista il tutto. I carrelli che si adoperano per il supermercato servono anche per, diciamo, caricare gli acquisti che si fanno nelle altre boutique. Un altro punto principale sono i posteggi. Infatti, se si osserva nei centri delle città le difficoltà, diciamo, delle massaie che entrano, acquistano, poi devono trascinarsi le borse, mentre lì hanno la macchina fuori. Per esempio nel nostro centro abbiamo 500 posteggi e quindi sono molto sufficienti.
Del sorgere di questi grossi centri di acquisto, di questi negozi discount, di questi tipo unità di distribuzione di alimentari ed altri beni sono essenzialmente due, se consideriamo il problema dal profilo, per esempio, del pianificatore del territorio, dal profilo dell'economista. Queste due cause sono, da un lato, la concentrazione sempre maggiore della popolazione in grossi centri urbani, in grandi città, e dall'altro anche un fenomeno di concentrazione o una conseguenza del fenomeno di concentrazione demografica, vale a dire l'aumento enorme, l'aumento rapidissimo e molto impressionante del tasso di motorizzazione, vale a dire del numero di automobili per abitante o per centinaia di abitanti in Svizzera.
Non è ancora sviluppata a inizio anni 70 l'idea che il supermercato o il centro commerciale sia un luogo privo di relazioni, di identità e di storia, in accordo alla definizione di Marcogé di non luogo. È invece chiaro il legame tra la nascita di questo luogo, che luogo non è, e la crescente urbanizzazione, osservabile anche nella piccola Svizzera italiana. Indice di un processo di uniformizzazione, dei modi di consumare, dei luoghi deputati al consumo e dello sviluppo territoriale, ma non solo. In quell'inizio di anni 70 c'era in effetti qualcuno che in Ticino voleva addirittura insediare un parco di divertimenti ispirato al modello americano di Disneyland. Se ne parlava durante un'edizione delle Cronache della Svizzera Italiana del 1972.
Il territorio di Novazzano sorgerà molto presto, secondo lo stile della notissima Disneyland americana, una città di sorprese e divertimenti che promette sogni da mille e una notte a grandi e piccini. La notizia ha fatto presto a suscitare interesse e curiosità. I bambini, solo a sentirne parlare, già vedono profilarsi la sagoma della grande ruota girevole, del castello incantato o di Topolino. Finora, tuttavia, le informazioni sono state piuttosto scarse a tale riguardo. Beh, oggi abbiamo avuto fortuna. È venuto a farci visita in studio il noto presentatore e attore comico italiano Raffaele Pisu, che è un po' l'anima di questa iniziativa in grande stile. Non ce lo siamo lasciati sfuggire e, seppure un po' renitente, l'abbiamo al nostro microfono. Raffaele Pisu, cosa c'è di vero nella notizia di questa futura Disneyland elvetica?
Ma di vero c'è molto. Disneyland è un paese, così ci riferiamo sempre a questa creazione di Walt Disney, però non è esatto dire Disneyland, perché cerchiamo di fare una cosa europea. Si chiamerà Pisulino City ed avrà delle cose importanti, cioè dal lato europeo, e avrà delle chiamate, perché io sono convinto che la gente va in certi posti se trova un qualche cosa, un perché, una ragione, non una fiera paesana e basta, ecco.
Vediamo questo carattere europeo che avrà questa Disneyland, seppure il termine è improprio.
Beh, perché nella città è prevista, prima cosa, anche una parte, diciamo una regione di questa città, no, di più che regione, diciamo la periferia, per i grandi. E allora ci saranno cose anche per i grandi. Non voglio anticiparle troppo, perché in questo momento io sto lavorando al plastico, alla maquette. Cioè, molti credono ancora che sia una cosina, cioè, ma com'è, è piccola, no, è proprio una vera città, dalla chiesa a tutto il resto.
Anche il cosiddetto parco divertimenti può essere considerato non luogo per Marcogé, in quanto in questo spazio, sorto dal nulla, l'individuo non vive, non intreccia relazioni, non costruisce una propria identità. Assiste piuttosto a uno spettacolo, ed è proprio lo spettacolo l'oggetto di interesse del visitatore, e non il luogo, che quindi, per l'antropologo francese, è un oggetto di pura finzione, un non luogo, appunto. E al granaio pare che la tendenza ad articolare i parchi di divertimenti, ma anche i centri commerciali, attorno al modello del villaggio, che è luogo per eccellenza, dotato di storia, di relazioni e di identità, possa in qualche modo rafforzare la tesi di Marcogé. Resta un poco di tempo per un'ultima visita a un non luogo. Per una doppia associazione scelgo il castello bavarese di Neuschwanstein, curiosa opera architettonica di fine Ottocento, commissionata da Ludovico II, re di Baviera. Doppia associazione, dicevo, in quanto le linee del castello hanno nutrito molta dell'estetica disneyana e soprattutto visto che Neuschwanstein è stato oggetto di una lettura antropologica ed etnografica da parte di Marco G., proposta in traduzione italiana nel volumetto intitolato Disneyland e altri non luoghi. Per la radio, invece, il castello bavarese era stato visitato da Marco Orat per una puntata dell'Erba del Vicino del 2010.
Bisogna parcheggiare la macchina negli appositi parcheggi perché non si può salire con la propria autovettura. E poi a disposizione c'è un autobus che passa ogni 10-15 minuti.
Ecco, ma si può anche salire con dei cavalli, vedo che passano delle carrozzelle.
Sì, sono dei cavalli che sono qui della città di Schwangau, di servizio continuo, e i turisti fanno la coda anche lì, è molto frequentato.
Quando c'è affluenza di pubblico è anche necessario riservare il biglietto per entrare?
Sì, è necessario perché molto spesso, soprattutto nel periodo stagionale principale, quindi agosto, durante il periodo invernale, delle ferie, diciamo, molto spesso succede che è tutto esaurito, tutti i biglietti sono esauriti, per cui si arriva convinti di poter salire e invece bisogna cambiare idea e andare a vedere qualcos'altro.
Ci sono delle visite guidate al castello, non
sì.
Si può arrivare lì e entrare?
No, ci sono delle visite guidate che sono automatiche, ci sono delle cuffie in 7-8 lingue, durano un quarto d'ora e ogni 5 minuti entra una guida nuova. E quindi le informazioni ulteriori che si possono ricavare sono solo tramite la guida turistica che si può prenotare.
Intanto il bus è ripartito e sta salendo il viaggio, cosa dura? 10 minuti?
10 minuti in tutto, sì.
Adesso usciamo perché il gruppo è fuggito nel frattempo verso un'altra stanza.
Allora, questa è la stanza dei servi, diciamo, d'aspetto per i servi. Il re aveva la possibilità di chiamare i servi tramite un apparecchio che assomiglia un po' al telefono per chiamare e avere a disposizione subito la servitù.
Era un sistema che funzionava elettricamente come una serie di campanelli, no? Per chiamare questo o quel servitore sì. A seconda di cosa serviva.
Sì. Tutte le rappresentazioni raffigurate sulle pareti hanno a che vedere con una saga di Wagner. Queste che vediamo ora sono delle rappresentazioni dal Tannhäuser di Wagner.
E qui arriviamo, stiamo percorrendo queste salette tutte in legno che oggi sono aperte al pubblico, cosa che al re forse non sarebbe piaciuto molto, si diceva. Questa è una camera da letto, era la camera di Ludwig II questa.
Besonders schön finde ich den Himmel. Über seinem Bett. Man muss unter dieses Bettgestell schauen, da sieht man Sterne und einen blauen Himmel.
La particolarità di questo letto è appunto che il cielo risalta in maniera particolare stando distesi sul letto, cosa che al momento non si può fare, ma ci si può immaginare perché è un cielo color cobalto. Le stelle e il cielo risalto è bellissimo.
Non ci vive nessuno nel castello di Neuschwanstein e nemmeno il suo proprietario, Ludovico II di Baviera, ci ha vissuto a lungo. Nessuna società organica è quindi presente. Nelle sale e lungo i corridoi dell'edificio transitano invece solo individui che si mettono in coda, pagano un biglietto, visitano gli spazi del castello ascoltando un'audiodescrizione, come spettatori che assistono a uno spettacolo. Il contagiri del nastro immaginario sul quale scorre il granaio mi dice che è ora di chiudere l'emissione. Impossibile quindi proporre una conclusione a una puntata che ha giocato con il concetto di non luogo, abusandone forse. Un concetto radicale, discutibile, che tuttavia ha contribuito a renderci attenti su alcuni mutamenti del nostro mondo che altrimenti sarebbero passati inosservati, diluiti nell'abituale scorrere del vivere quotidiano. Adesso però è davvero tempo di abbandonare quei luoghi che luoghi non lo sono. Tempo di uscire dalle teche, quindi, di lasciare dischi, nastri e altri supporti sonori del nostro passato radiofonico, per tornare all'oggi, hic et nunc, dicevano i latini, qui e ora. Ma per rendere il passaggio meno brusco, mi concedo ancora qualche voce, qualche frammento sonoro raccolto qui e là tra i documenti conservati dall'archivio che hanno tematizzato il concetto di non luogo. Dal granaio della memoria, da Claudio Biffi, un saluto a tutti voi.
Ma nell'età moderna direi che il non luogo si articola con molta più precisione.
Devo dire che quando Marco Augé ha tirato fuori questo concetto, il libro sul non luoghi, ero molto critico, gliel'ho anche detto, perché...
Io non ritengo che sia un non luogo il passaggio alla nuova lingua, è un'avventura.
E poi ha cominciato a occuparsi sempre di più un po' di antropologia del mondo contemporaneo.
Se possiamo applicare il concetto di non luogo anche a un ambito prettamente librario più che letterario,
che ha portato nell'antropologia francese l'attenzione per la contemporaneità,
ossia romanzi soprattutto scritti oggi che parlano di non luoghi, che sono ambientati in non luoghi.